Sì, forse il gioco non valeva la candela, ma quando si nasce Capricorno mi dicono che c'è quasi inevitabile e io lo nacqui davvero e quindi non mi va di rinunciare a questo giochino un po' stupido. Che cosa c'è di interessante? Se voi andate a Roma, dopo naturalmente la visita al fondamentale Rock Café per l'acquisto dell'apposita maglietta, fate un salto in piazza Sant'Ignazio, che è bellissima di per sé, e visitate questa chiesa, che è la chiesa di Sant'Ignazio. Perché è così interessante? Per il suo affresco. Andrea Pozzo. Questo è un affresco dipinto su una parete piatta, cioè il soffitto è piatto, ed è semplicemente un affresco illusionistico. Questa cupola in particolare è impressionante, nel senso che non c'è, ma c'è un punto nella chiesa che è individuato da un'apposita croce di pavimento, tanto qui non c'è il sonoro, per cui andiamo da un certo punto. E c'è un punto, scarpe italiane non c'entra, no? E tanto si muove, e voi ve lo vedete, è un punto nel pavimento in cui ci si mette e tutto torna ed è perfetto, cioè tutta la costruzione dell'immagine architettonica, lo sfondato del cielo, la cupola, sono assolutamente reali, non è neanche per un attimo uno potrebbe avere il dubbio che non c'è, solo da quel punto di vista, perché essendo una prospettiva monofocale, questa è una delle tipi di prospettiva che esistono, basta che uno cominci a camminare e il soffitto si muove, si degenera, sparisce l'immagine, cioè l'immagine diventa a un certo punto una cosa del tutto artificiale e per certi versi anche incomprensibile. Perché c'è un unico punto prospettico da cui tutto torna. Questo perché mi premeva sottolinearvelo, perché sono un po' cretino, sì, d'accordo, va bene, è questa la ragione, ma anche perché le cose del diritto non sono cose separate dal resto della nostra esperienza. I problemi di prospettiva sono problemi assolutamente comuni. Anzi, non ci immaginiamo neanche quanto la prospettiva graviti sulla nostra vita, ci condizioni la vita. E il principio di eguaglianza è un problema di prospettiva. Cioè c'è solo un punto, purtroppo non segnato da una crocetta per terra, da cui si vedono le uguaglianze e le differenze, da cui si riesce a apprezzare che cosa vuol dire quella frase di Aristotele che dice che situazioni eguali devono essere trattate in maniera uguale e situazioni diverse devono essere trattate in maniera uguale e diverse. Solo da quel punto prospettico si capisce l'eguaglianza e la differenza delle cose. Dal punto di vista dell'arredatore, gli appartamenti di quei due infelici, gemelli per giunta, sono lo stesso problema, no? Dal punto di vista che so io di qualsiasi cosa, dove mettere un mobile, è lo stesso problema, sono uguali, ma è solo dal punto di vista fiscale che risultano le differenze tra due cose che sono identiche, così come solo dal punto di vista che so io del domicilio risultano simili, uguali, cose che sono palesemente diverse, ma non lo sono per un unico profilo. E poi c'è il problema di quanto tiene quella somiglianza, no? Diciamo, il problema della valigia, ci torneremo più avanti, basta questo gioco, abbasso i gesuiti. Il problema della valigia è un problema che ci sta tutto ed è complicato, perché la stessa valigia è cosa diversa man mano che si allontana da noi. Questa è una cosa sorprendente, davvero sorprendente, anche difficile da dirla fino in fondo. Noi abbiamo la borsa, lo zaino, la valigia, la 24 ore, no? E lo zaino che io porto da quando ero piccolo, perché se scendeva a valle con lo zaino, adesso io mi muovo solo con lo zaino, e non ho mai usato la 24 ore che mi fa schifo. Ma la 24 ore è lo stesso problema, io mi porto la 24 ore a mano, anzi se sono le cose preziose ci metto anche la catena che me lo lega alla mano, così quando mi scippano mi portano via anche la mano, non l'orologio che cade per terra senza mano. E che cosa sia quell'oggetto dal punto di vista giuridico non è semplicissimo, perché il corpo è protetto dall'articolo 13 habeas corpus. La giacca, il portafoglio, caspita, il portafoglio è corpo, è a contatto del corpo. La borsetta è a contatto del corpo, lo zaino è a contatto del corpo. La 24 ore è legata al corpo, è tutto è protetto da libertà personale. Ma se io la valigia, la borsa, 24 ore la lascio di giù, è ancora libertà personale. Sapete che non lo sappiamo, cioè che cosa sia la valigia dal punto di vista giuridico è un problema, e non è un problema per la dimensione della valigia o i contenuti della valigia, ma probabilmente per la distanza della valigia dal suo possessore. Quando dicono aeroporto è vietato, severamente vietato, in Italia non si vieta, si è severamente vietato lasciare bagagli incustoditi, quel bagaglio incustodito è un oggetto misterioso per il diritto, forse domicilio. Ma sul domicilio incustodito, lasciato in un luogo privato, un bel problema. Di questo ci occuperemo la prossima settimana, perché questa è una teoria sulla protezione dei diritti che può essere sviluppata. Quello che mi interessava adesso è un'altra cosa: come questa mobilità prospettica del principio di eguaglianza si arrivi a uno del argomenti, dei criteri, dei canoni applicati dalla Corte Costituzionale nella stragrande parte delle sue sentenze, che è il principio di ragionevolezza. Cosa c'entra l'eguaglianza con la ragionevolezza? Per spiegarvelo vi beccate quest'altra stupenda diapositiva. Non è così, è più complicato. Bene. Sì, va bene. Che collega due cose, le pronunce additive della Corte al principio di eguaglianza. Perché quello che non vi ho detto l'altro ieri sulle sentenze additive è che le sentenze additive di solito sfruttano il principio di eguaglianza tramite il criterio ragionevolezza. Qual è il caso? La legge dispone provvidenze per favorire chi si iscrive alla facoltà di fisica. Alla facoltà di fisica ci sono generalmente molti più docenti che studenti, anche quella, non è uno scherzo, anche quella di matematica. Gli studenti, se dovessero fare lezione frontale, dovrebbe essere lo studente messo in cattedra per una platea di docenti che gli insegna. Per questo il rapporto poi. Il dipartimento serve tutta una serie di altre facoltà dove si studia matematica e fisica. Allora, immaginiamo che non è un'immagine tanto strana, perché alcuni atenei lo fanno, cioè di dire: se vi iscrivete a fisica non pagate le tasse, benché il laboratorio di fisica costi molto di più, ma è un incentivo, no? Allora, per favorire chi si iscrive alla facoltà di fisica, la legge dispone provvidenze, mettiamo niente tasse. Mario, studente di matematica, chiede di ottenere la stessa provvidenza. Perché? Perché anche loro sono quattro gatti. Sono quattro gatti a fisica, quattro gatti a matematica, e Mario dice: perché io ho scritto matematica, devo pagare le tasse mentre il mio cugino che si è iscritto a fisica, no? L'università glielo nega, ovviamente, perché la legge prevede solo per fisica, per cui l'ufficio dell'università, prima cosa che dice qual è? No. E dice no. Applicazione della legge. Allora ricorre al TAR contro il diniego dell'amministrazione, impugnando il diniego, chiedendo di sollevare la questione della legittimità della legge nella parte in cui il verso dell'additiva non si applica al suo caso. Tipico esempio di come si costruisce una sentenza additiva. Tu vai dal giudice: io ho chiesto la provvidenza, l'amministrazione mi ha detto ma ovviamente no, perché la legge è chiarissima, è una legge speciale per gli studenti di fisica, per cui anche sul piano interpretativo c'è un canone che le leggi speciali vanno, sono derogatorie alle regole generali, quindi vanno interpretate restrittivamente, questo è il classico canone di interpretazione, e quindi bene l'amministrazione bene fa a rispondere no. Io non accetto il no, basato su una legge che ritengo ingiusta, quindi mi rivolgo al TAR, impugno d'atto amministrativo, e al TAR faccio istanza di sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale. Ed essendo assistito da un bravo legale, dico al giudice anche come puntare, elaborando il verso dell'addittiva. Chiedo che sia dichiarata illegittima nella parte in cui non consegne, non riconosce anche gli studenti di fisica e le provvidenze degli studenti di matematica. Questione di legittimità della legge nella parte in cui la norma X non si applica agli studenti Y, come lui. Con ciò indica il verso della dizione. Cosa fa la Corte? Questo è il tipico procedimento che segue la Corte in questi casi. Va a cercare il tertium comparazionis costruito dalla norma che prevede le provvidenze per gli studenti di fisica. Questa è la norma e di cui la Corte cerca di capire qual è la ratio. La Corte ricostruisce la ratio legis, essa vuole favorire l'iscrizione nelle facoltà dove si svolge la ricerca scientifica di base. Mettiamo che sia questa la ratio. E come la ricostruisce? Ah, questi sono gli strumenti interpretativi. Per esempio, il Ministro ha messo una relazione al disegno di legge in cui dice: questa è la prima legge che noi facciamo per intervenire dirigendo gli studenti verso facoltà che a nostro avviso sono facoltà che vanno riempite di studenti, perché questi studenti riempiranno i posti di lavoro. A noi non ci servono le gulei, tipica espressione che sentirete dire dagli amici 8 volte al giorno, rispondete con un sorriso e una sberla, va benissimo. Poi le gulei, i giuristi sarebbero le gulei, per gli economisti che cosa sono? Non apriamo queste cose. La relazione dice: noi abbiamo questo obiettivo è uno strumento per costruire la ratio può essere costruita anche esaminando la legge per il suo senso, facendosi dell'ipotesi a che cosa serve quella legge, perché può essere una legge che risale al 1800, perché no? Quello era l'obiettivo del legislatore di allora, ma oggi la legge ha comunque, svolge un ruolo, svolge una funzione, quella funzione è la sua ratio attuale. L'assunzione di questa ratio è l'assunzione del punto prospettico. Questo è la stella disegnata nel pavimento di Andrea Pozzo. Questa è l'assunzione del punto di vista, del punto prospettico, da cui la Corte valuta se la fattispecie di cui si chiede l'estensione sia da ricollegare alla norma assunta come terzo comparazione, cioè se la situazione prevista dalla legge sia giustificata con l'esclusione della richiesta della parte. Se quella differenziazione di trattamento tra gli studenti di fisica e di matematica sia ragionevole. Ecco il criterio di ragionevolezza che cos'è. Il criterio di ragionevolezza è semplicemente un test di tenuta della legge, delle costruzioni, delle categorie fatte dalla legge. Se sia ragionevole escludere da quella provvidenza quegli studenti che la legge non prevede. In natura gli studenti sono tutti uguali? No, sono tutti diversi. Le facoltà sono tutte uguali? No, sono tutte diverse. Ci può essere un motivo per favorire l'iscrizione in alcune facoltà e in altre no? Certo, è ragionevole. È ragionevole che ci sia. Allora c'è una finalità, espandere le iscrizioni in alcune facoltà, che non è illegittima. Pare che anzi il governo farebbe bene, invece di fare i test d'ingresso che sono la bestialità, basta vedere i problemi che creano, ci potrebbero essere criteri diversi per indirizzare l'iscrizione. Bene. Le leggi sono strumenti rivolti a un fine, se lo strumento è rivolto a un fine, noi assumiamo come punto di vista quella finalità e vediamo se la legge è costruita bene, e cioè se le categorie disegnate dalla legge, le inclusioni e le esclusioni, le provvidenze assegnate ad alcuni e denegate ad altri, siano ragionevoli oppure no. Se è irragionevole, la conclusione è che la Corte emette una sentenza additiva in cui, per violazione del principio di uguaglianza, dichiara illegittima la legge nella parte in cui esclude le provvidenze anche quella categoria degli studenti. Questo è il triangolo, nel senso che è un triangolo, come vedete. È il triangolo della ragionevolezza, è il modo con cui viene utilizzata come macchina argomentativa, è proprio una macchina argomentativa, è un meccanismo che potrebbe essere meccanizzato con una serie di test, con punti di domanda, che la Corte potrebbe applicare alle sue sentenze. Che cosa chiedi? Questo è il verso dell'addizione. Qual è la finalità della legge impugnata? Questa è la finalità della legge. Da questo punto di vista è giusto discriminare i due categorie di studenti? Sì o no? Se è giusto, risposta è sentenza di rigetto, la questione è infondata. Perché? Perché ci sono dei motivi di ragionevole distinzione tra gli studenti, ragionevole distinzione. Se invece la risposta è sì, c'è una sentenza additiva che dichiara illegittima la legge nella parte in cui non concede quella provvidenza, ritenendo la discriminazione irragionevole. Cosa c'entra tutto questo la Costituzione? La risposta è banale. Niente. Cioè l'articolo 3 è semplicemente un appiglio per un controllo di ragionevolezza. È un appiglio costituzionale, è il parametro formale. Tu nell'ordinanza che sollevi di fronte alla Corte devi indicare un parametro costituzionale, e il parametro costituzionale potrebbe essere il diritto allo studio, articolo 33, e poi ci aggiungi il principio di uguaglianza, articolo 3. E la Corte ti risponde dicendo essenzialmente che violate il principio di uguaglianza. E violando il principio di uguaglianza, la conseguenza è anche che è negato il diritto allo studio. Capite? Ma se l'avvocato e il giudice impugnasse la legge per violazione del diritto allo studio, la Corte sarebbe in difficoltà a rispondere. Perché la sua sentenza dovrebbe dire se è legittimo oppure no che il governo scelga quale facoltà premiare. La Corte non lo fa volentieri, perché questo significa creare dei precedenti relativi all'interpretazione del diritto allo studio in via generale. E invece il principio di uguaglianza, siccome indica la richiesta di sentenza additiva, indica il verso dell'addizione, fotografa la fattispecie e il giudizio della Corte diventa microchirurgico. Va a valutare semplicemente se quella fattispecie specifica, che può essere molto ristretta, e l'altro giorno vi portavo esempi di sentenze che riguardano poche persone, se quella discriminazione è ragionevole oppure no. E gli effetti di questa sentenza sono microscopici. Possono essere macroscopici o microscopici, dipende. Perché la sentenza additiva poteva anche dire gli studenti che hanno alcune caratteristiche ulteriori oltre ad essere scritti a fisica. E allora capite che questa sentenza finisce con riguardare fattispecie sempre più ristrette. Siccome l'avvocato che promuove questa istanza di impugnazione e il giudice che solleva la questione hanno un interesse limitato, difendere l'interesse del proprio cliente, virgola, risolvere la questione che ho davanti oggi, a loro non interessa demolire la costruzione del diritto allo studio della tassazione universitaria, interessa risolvere il caso specifico. Se potessero fare un'additiva che riguarda solo Mario, sarebbero ugualmente contrari, soddisfatti, no? Il giudice torna, l'avvocato torna a casa, telefona a Mario: Mario, abbiamo vinto, la Corte ci ha dichiarato la sentenza, la legge illegittima solo per lei. Massimo, grande avvocato. È un po' difficile farlo, per cui intorno a Mario bisogna costruire la marietà, cioè la categoria generale in cui si inserisce il caso specifico, cioè la fattispecie. E questa fattispecie è il contenuto della sentenza additiva e del verso della dizione segnato dal giudice. Capite? È un'arte questa, eh? Questo è sì fare professione, la professione è applicare gli strumenti in maniera abile, riuscire a dare il massimo di soddisfazione col minima demolizione del tessuto normativo. Minima demolizione del tessuto normativo facilita il compito ablativo della corte. È come la chirurgia estetica. Se uno con un po' di butolino riesce a gonfiare i zigomini e un con un taglietto qui riesce a rimodellare le sopracciglia, ha fatto il suo lavoro. Non c'è bisogno di rifare tutta la faccia, no? Una questione di intervento chirurgico minimamente demolitorio. Meno demolisce nell'ordinamento, meno imbarazza la corte. La corte, tutto sommato, se può rimuovere piccole parti, lo fa più facilmente che rimuovere intere costruzioni, perché poi non sai che cosa succede di tutto quello che sta a valle. La ragionevolezza finisce con essere un meccanismo troppo efficiente, se pensate è un meccanismo tale che consente attraverso le sentenze additive di non rimuovere mai le leggi, perché un giorno Mario può agire e ottenere soddisfazione per gli studenti di fisica, il giorno dopo Gianni può ottenere soddisfazione con la stessa struttura, demolendo un altro pezzo della disposizione perché lui chiede l'estensione delle provvidenze per gli studenti di biologia molecolare, di nanotecnologie, di pantologia dei pantaloni, insomma qualsiasi cosa che abbia una giustificazione razionale che si attacchi alla sentenza della Corte, no? Famoso e ripetutissimo caso dell'allattamento è molto indicativo. Cosa ha fatto la Corte? La Corte ha detto: perché la mamma può stare a casa? La mamma può stare a casa perché è la sua salute, quel latte da qualche parte lo deve buttare, e perché c'è il rapporto affettivo con il figlio che nella nutrizione raggiunge il massimo. Questo è banale, no? Benissimo. Detta questa ratio e attaccata a questa spiegazione della legge, che va benissimo, la Corte deve poi affrontare i singoli profili di tenuta di questo ragionamento. Di fronte al figlio adottivo tutto questo cade. Resta solo il bisogno di nutrizione da parte dei genitori, ma i genitori sono due, almeno due, e di conseguenza l'obbligo o il diritto si può spalmare sui genitori. Altro esempio, la Corte Costituzionale dice che il monopolio pubblico delle radiotelevisioni nazionali, trasmissioni nazionali, regge su alcuni presupposti: alti costi, rischio di monopolio privato. Se tu riesci a dimostrare che la fattispecie, per esempio le trasmissioni via cavo, non toccano questa ratio, ecco che la Corte è costretta a cambiare giurisprudenza, ma non cambia giurisprudenza, la giurisprudenza resta la stessa, la ratio della legge è quella, ma questo caso non rientra in quella ratio, questo divieto non è ragionevolmente spiegabile, giustificabile in base a quella razza. È il principio di eguaglianza che viene toccato. Le televisioni via cavo sono diverse dalle televisioni via etere. Il regime giustificato per le trasmissioni via etere non si comunica alle trasmissioni via cavo. Le trasmissioni nazionali hanno un regime diverso dalle trasmissioni esclusivamente locali. Il regime che si applica alle trasmissioni nazionali non si può applicare alle trasmissioni locali. E vedete che tutto è basato su ciò che è ragionevolmente assimilabile e ciò che non è ragionevolmente assimilabile. situazioni ragionevolmente uguali devono essere trattate in maniera uguale, situazioni ragionevolmente diverse devono essere attuate, disciplinate in maniera diversa. Abbiamo applicato lo stesso principio di Aristotele, un po' antico, che è riconosciuto nel mondo intero, aggiungendo soltanto una parola ragionevole. È un abuso aggiungere la parola ragionevole? No, perché le cose uguali non esistono. Siamo noi a percepirle in maniera uguale. Ma questo è una questione di prospettive. E qui mi dice il mio programma di diapositive che devo affrontare la tappa successiva. Anche questa, chiaro, no? Questo vi spiega la struttura dei diritti. Voi guardate, riflettete e capite tutto. No? Mi avevano invitato a un convegno, un seminario, un dottorato, non ricordo, dei filosofi del diritto. Colleghi che io amo, io sono poi in origine, sono laureato in filosofia del diritto, per cui qualche perversione sta anche in me, a parlare dei diritti. E siccome dei diritti si parla sempre, i diritti dell'uomo, i diritti fondamentali, ma quanto è fondamentale il diritto fondamentale? È molto fondamentale. E io ho pensato che abbassare il livello del colloquio poteva essere utile e ho usato due metafore, gli ombrelli e le cassette. E voi direte, ma che cosa c'entra questo? Questo è, secondo me, un primo passo per incominciare a parlare dei diritti. Allora, lasciamo stare la questione eguaglianza e ragionevolezza, che poi tornerà numerose volte, andiamo per accantonato, e proviamo a cominciare a ragionare, e continueremo poi lunedì e martedì e mercoledì, anzi lunedì no perché è festa, per cui martedì e mercoledì, ragioniamo su cosa siano i diritti, cosa sono i diritti, cosa vuol dire un diritto costituzionale. C'è una concezione tradizionale che è quella della cassetta. La mia opposizione è una teoria dei diritti come ombrelli. E voi capite che cassette e ombrelli hanno funzioni totalmente diverse. Perché la cassetta è un contenitore, cioè è il simbolo di un contenitore. Potete mettere un cestino, una scatola. È l'idea di un contenitore. Per cui, per esempio, di fronte alla valigia, 24 ore o zaino, del discorso di prima, uno si pone il problema: in quale contenitore metto la valigia? Lo metto con le mele, con limoni, con le prugne, con l'uva? Lo metto nell'articolo 13 o nell'articolo 14? Libertà personale, libertà di domicilio. Notate che la Costituzione è costruita con un'immagine proprio della bancarella della verdura, no? Per cui l'articolo 13 parla di corpo, il bene più esclusivo, perché insomma l'articolo 14 è la dimensione esterna al corpo ma ancora legata alla disponibilità in via esclusiva, la casa. Domicilio, vedremo, non è solo la casa, ma è l'idea, è questa è casa mia, ed è la cosa più gelosa dopo il corpo. L'articolo 15 e il 16 e il 17 e il 18 stanno segnalando un progressivo allontanamento dalla persona, la corrispondenza, che è una cosa mia, ma è una cosa che va, la mia circolazione, cioè io che esco di casa e mi muovo in uno spazio pubblico, libertà di circolazione, io mi muovo in uno spazio pubblico, incontro delle persone, libertà di riunione, e qui lo spazio pubblico si fa sempre più pubblico, perché la libertà di riunione è anche libertà di manifestazione, fare cortei, sciopero è un'altra questione, ma un corteo o una manifestazione pubblica sono lì. Se poi dopo la riunione io dico agli amici ci troviamo questa sera, facciamo un'associazione, ecco che siamo all'articolo 18, libertà di associazione. Se poi l'associazione scopre di avere in comune il culto del salame, diventa una manifestazione religiosa, un'associazione religiosa, articolo 19, e ci siamo arrivati. L'articolo 21 mi parla di espressione. Vedete che c'è una ragione in tutto questo, non è che si sono messi gli articoli all'infusa, no? C'è l'idea che c'è un certo sequenza nelle cassette della frutta che tu esponi al mercato. Dopo un certo limite non c'è più la frutta, ma cominciano le salate, le insalate, le radicchie, eccetera, e qui c'è tutta una teoria dove sta il carciofo, dove sta la patata, si può discutere, no? Bene. E di conseguenza noi tendenzialmente dovremmo capire che quando tu metti una cosa in un contenitore, applichi a quella cosa l'intera disciplina prevista per quel contenitore. Per cui, per esempio, la Corte di Strasburgo un bel giorno ha detto che i diritti di credito, soprattutto se legati alla pensione, sono proprietà. Cioè vanno rubricati come forme di proprietà privata, che per un civilista nostro è una bestemmia, perché il codice difende i diritti reali dalle obbligazioni, e se tu sposti un'obbligazione nei diritti reali cambi contenitore, sono mega contenitori, il codice civile è costruito così, un contratto diverso dalla proprietà privata di un fondo. E invece la Corte dice ci sono dei crediti che tu vanti che sono talmente cospicui e determinanti per la tua situazione finanziaria che sono protetti della proprietà. Hai cambiato contenitore. E vedete che questo è un movimento abbastanza spontaneo, no? Per cui uno si pone il problema: il garage è domicilio? Lo stipo del tennis è domicilio, la camera d'albergo è domicilio, la camera dell'ospedale è domicilio, il posto di salvato del nightclub è domicilio, il bagagliaio della macchina è domicilio? E la risposta è sì, no, apparentemente, perché poi un bravo giurista non si accontenta mai della massima. La massima direbbe: la Corte ha detto che il bagagliaio della macchina è domicilio. Poi andate a vedere la sentenza, e la sentenza non è che dica una cosa diversa. Però il caso qual è? Il caso è di un raccoglitore di funghi abusivo. Tutti noi raccoglitori di funghi siamo abusivi, anch'io che li raccolgo lì. E questo pomeriggio mi tirò su altri 5 kg, altri 5 kg che ho già messo in frigorifero, e sono i prodotti della ricerca scientifica. E il raccoglitore dei funghi non aveva il patentino, e una guardia forestale lo ha visto scendere con, beato lui, con le borse da cui spuntavano porcini in fuga, e ha accelerato il passo, lui ha accelerato il passo verso la macchina, la guardia ha accelerato il passo verso di lui, lui ha detto: la macchina è totana libera a tutti, ha aperto il bagagliaio, questo bagagliaio, ha detto: bene, apre il bagagliaio. No, come no? Glielo intimo e io non lo apro. Allora le faccio verbale, ma cosa mi mette sul verbale? Raccolta abusiva dei funghi, no? Funghi? No. Visto funghi lei? Non ho visto funghi. Vede funghi? No funghi. No funghi, no euro. E lui dice: allora faccio il verbale che lei non ha rifiutato di aprire il bagagliaio. E questa cosa è andata alla Corte Costituzionale, capito? Anche la Corte Costituzionale, che causa? Ma questa è una causa che ha suscitato una discussione infinita. È il bagagliaio domicilio? Che non significa se lui poteva la notte ricoverarsi col suo pigiamino e la sveglia dentro nel bagagliaio a dormire. Non è questo il problema, ma se la tutela costituzionale del domicilio si applicava anche al bagagliaio. In quale cassetta della frutta sta il bagagliaio, ecco, e la dottrina dice la giurisprudenza sei sotto problema, il bagagliaio è domicilio. È così che funziona. E non funziona esattamente così. Perché questa immagine dell'ombrello? Perché l'immagine dell'ombrello dà una versione dei diritti molto diversa. Voi uscite e sta piovendo, aprite l'ombrello. Sì, capisco, i giovani non aprono l'ombrello, anch'io che sono giovanissimo odio l'ombrello, tanto anche se mi bagno i capelli è una questione di pochi secondi che si asciughino, poi non mi piace essere bagnato, non mi dà fastidio. Però, insomma, diciamo che uno apre l'ombrello, è questa un'intensità di piogge. Il problema è, che cosa copre l'ombrello? È una bella domanda che uno si deve fare quando esce di casa con la pioggia. Perché sicuramente la testa, siamo l'ombrello col buco, eccetera, l'ombrello normale che funziona. La testa è coperta, le spalle abbastanza, ma c'è un punto preciso in cui uno salta fuori dalla protezione dell'ombrello? C'è sicuramente un principio oltre cui uno salta fuori dalla protezione del contenitore, della cassetta della frutta, ma c'è anche un punto preciso in cui uno si bagna? Lo può predeterminare? No. La risposta è no, non c'è. Dipende. E da cosa dipende? Ecco da cosa dipende. Dipende dalla situazione. Da dove tira il vento? Quanto è la gente che affolla a marciapiede? Come si comporta quando uno incontra un altro con l'ombrello? Chi lo alza, chi lo abbassa? Da che parte lo inclina? Se con una persona lo inclini dalla sua parte perché sei gentile, lo inclini dalla tua parte e te ne fotti perché non vuoi bagnarti e quell'altro si bagna. Vedete che l'ombrello non è una risposta precisa al problema del bagnarsi. Tira vento, a parte che il vento si porta via l'ombrello, ma anche se non si porta via l'ombrello, la pioggia viene da sotto parte. Voi non lo sapete mai fino a dove la protezione è garantita. E i diritti costituzionali funzionano esattamente così. E potrei farmi un esempio, quanti minuti ho? 5 minuti di esempi, un esempio. La polizia vi ferma, vi guarda in faccia e fa, mi segue in commissariato. E quando vi segue in commissariato vi dicono impronta digitale, lei è sospettato impronta digitale. Poi prende l'impronta digitale, prende la mano e fa così. Poi prende la mano e fa così. E se arrivate negli aeroporti americani tutto questo si svolge con la macchinetta. Voi mettete 5 dita, anche la pupilla. Non vi toccano. La Corte ha detto, anche se vi toccano, le Corte costituzionali nostre, anche se vi toccano, vi prendono la mano e fanno premere il tampone, quello non invade la libertà personale. Perché? Perché siamo molto sotto l'ombrello. Tutto sommato è una compressione minima del corpo, anche se il contatto fisico c'è, e di conseguenza non degrada la personalità. Caspita, degradare la personalità vuol dire tirare in ballo un concetto che è diverso dalla protezione fisica dell'individuo, che sembra una scatola. Tu puoi fare tutto ma non mettermi le mani addosso. Se mi prendi un dito, infrazione, rigore, hai violato la libertà personale. E invece non funziona così. La Corte ha detto questo semplice gesto non c'è. Voi siete un giocatore, l'esempio classico è uno che scommette sui cavalli, ma anche uno che frequenta luoghi di gioco, un giocatore. Il prefetto vi chiama e vi dice, guardi, lei è stato visto più volte in sale di giochi, lei dichiara un reddito irrilevante e invece vedo che gioca moltissimo, l'ammonisco, il tifoso di calcio, l'ultra, mi ha chiamato, prefetto dice, lei è stato visto agitarsi e agitare, urlare slogan irripetibili sulla curva, poi è stato visto fuori anche minaccioso a gridare contro gli avversari delle frasi minacciose, l'ammonisco. Tutto questo si svolge senza nessun contatto fisico. Però la Corte ha detto questo è violazione della libertà personale. Perché? Perché già l'ammonimento, pur essendo una comunicazione solo orale, tocca la dignità dell'uomo. È un giudizio negativo sul comportamento della persona. E con questa interpretazione vedete che noi abbiamo messo un palloncino qui, per cui i comportamenti qualificati come lesivi di libertà personale non stanno più dentro nel contenitore del corpo fisico, si sono slegati e vanno verso concetti complessi. Ora è chiaro che arrestare una persona, cacciarla in carcere e chiudere dietro la porta due mandate è diverso da dire comportati meglio, no, è chiarissimo. Ma questo sta a significare che alcuni comportamenti stanno nella testa sotto l'ombrello e altri sono molto più giù. E un po' d'acqua se la prendono. Non c'è una tutela, sì o no? I diritti offrono una tutela graduata, graduabile, che va da un massimo a un minimo. E questo massimo e questo minimo sono distanziati e dipende molto da che cosa c'è in giro. Quello che sta in giro sono altri interessi e gli altri interessi portano a un problema di costante bilanciamento tra un interesse e l'altro, che questo è il tema della prossima puntata, che sarà a questo punto martedì, direi, no? 9 dicembre, esatto.